Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran oggi si festeggia il nuovo anno Nowruz. Iran si celebra la nazionalizzazione dell'industria petrolifera. Parjam, Russia, l'Occidente risponde alle legittime richieste dell'Iran. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi domenica 20 marzo 2022. Tra poco cominceremo con il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché uno speciale dedicato alla ricorrenza odierna, la nazionalizzazione del petrolio iraniano. Il nostro indirizzo per quanto riguarda pagina di Radio Italia, parsodi.com/it, il nostro indirizzo email, Radio Italia irip99@gmail.com. Tra poco. Oggi in Iran si festeggia il nuovo anno 1401, calendario persiano solare, Nowruz, l'antica festa persiana, una ricorrenza tradizionale che celebra il nuovo anno, è considerata la festa più antica del mondo e cade in corrispondenza dell'equinozio di primavera. In attesa del messaggio da parte della guida suprema, il suo Ayatollah Khamenei, il messaggio di Capodanno alla nazione, Radio Italia fa i suoi auguri a tutti i suoi ascoltatori per un nuovo anno pieno di pace e felicità. Amici ascoltatori, l'ambasciatore cinese in Iran, Chang Hua, si è congratulato con il popolo iraniano per l'arrivo di Nowruz. Auguro a tutti buona salute e un anno pieno di felicità, l'ha scritto su Twitter. Sempre oggi, domenica 20 marzo, si celebra anche la ricorrenza nazionale giornata della nazionalizzazione dell'industria petrolifera. Il 29 Svand, vi sto parlando sempre del calendario iraniano 1332, corrispondente al 20 marzo 1951, allora primo ministro iraniano Mohammad Mossadegh, con il sostegno del clero sciito guidato dall'Ayatollah Khashoggi, proprio con il sostegno del popolo, è riuscito a togliere dalle mani degli stranieri le ricchezze petrolifere dell'Iran e la nazionalizzazione proprio di questa industria è stata realizzata. È dal petrolio al nucleare la Russia che ha invitato le parti occidentali impegnate nelle trattative a Vienna per ripristinare l'accordo sul nucleare del 2015, piano d'azione congiunto globale Bargio, a rispondere alle legittime richieste di Teheran invece di incolpare Mosca per lo stallo nei colloqui. Lo ha scritto su Twitter la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. Guerra in Ucraina, le sanzioni contro la Russia stanno diventando sempre più scandalose, è tornato a dirlo la Cina attraverso il viceministro degli esteri, Liu Cheng. La storia ha dimostrato più volte che le sanzioni non possono risolvere i problemi, ha detto. L'Ucraina continua a usare i civili come scudi umani e ci sono già 2.700.000 di persone che vorrebbero evacuare verso la Russia, lo ha affermato il direttore del Centro di Controllo per la Difesa Nazionale russa, Mikhail Misintsev, accusato i nazionalisti ucraini di tenere milioni di civili in ostaggio a Kiev e in almeno 20 città ucraine. Un uomo è entrato in una moschea in Canada, brandendo un'ascia, armi affiliate a uno spray anti-orso e ha attaccato i fedeli che erano riuniti in preghiera prima di essere fermato dalla polizia. L'uomo arrestato ha 24 anni, la polizia sta valutando tutte le possibili motivazioni, inclusa l'odio, razziale. La questione di Taiwan deve essere gestita correttamente per evitare un impatto negativo sulle relazioni cino-americane, quanto ha detto il presidente cinese Xi Jinping in una videochiamata al suo omologo americano Joe Biden. Sopravviveremo alle sanzioni. Dopo il 2014 abbiamo imparato a contare su noi stessi, lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Se c'erano illusioni per cui un giorno avremmo potuto contare nuovamente sui nostri partner occidentali, questa illusione non è più presente. Non potremmo contare più sull'Occidente, ha detto Lavrov. È tutta per la nostra edizione Giornale Radio. Grazie per l'ascolto, a tra poco. Versione diversa del colloquio Cina-Stati Uniti su Ucraina. Gli Stati Uniti continuano a proporre una narrazione dura per far pressione sulla Cina nella crisi ucraina, una mossa autoingannevole che si rivelerà di nessun aiuto dopo il vertice virtuale, videoconferenza ampiamente osservato tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente americano Joe Biden. Alcuni funzionari americani e anche loro media hanno cercato di continuare a spingere la narrazione dura, ma non vera, contro la Cina con titoli come Biden avverte la Cina delle conseguenze di sostegno alla Russia. Poco dopo il vertice di quasi 2 ore, la Cina ha rilasciato una lettera ufficiale di ciò di cui i due leader hanno parlato, mentre il readout della Casa Bianca è arrivato ore dopo ed è stato molto breve e ha menzionato che durante l'incontro con il presidente cinese Biden ha descritto le implicazioni e le conseguenze se la Cina continua a sostenere la Russia. Il mondo ha osservato alla lettura della Cina che è stata dettagliata riflettendo che la Cina ha fatto un lavoro deliberato e attento nella gestione delle relazioni con gli Stati Uniti, ha detto al Global Times Li Haidong, professore dell'Istituto delle Relazioni Internazionali della China Foreign Affairs University. Ciò dimostra che la Cina è altamente responsabile nella gestione dei legami con gli Stati Uniti e disposta a vedere entrambe le parti avanzare le loro relazioni sulla base della gestione delle differenze.
La giornata della nazionalizzazione del petrolio.
Nel febbraio del 2005 Bill Clinton, l'ex presidente americano, ammise la responsabilità dell'America nel rovesciamento nell'agosto del 1953 del governo democratico di dottor Mohammad Mossadegh in Iran. In occasione della seduta della Conferenza Mondiale per il Commercio in Davos, Svizzera, Clinton aggiunse che un colpo di Stato orchestrato dalla CIA scalzò Mossadegh, eletto dal popolo iraniano, reinstallando lo Shah che era fuggito in esilio a Roma. Infatti, nel 1953 gli Stati Uniti, il Regno Unito e l'intelligence israeliana si resero responsabili di un golpe che rimosse il primo ministro iraniano Mossadegh ed infine condusse all'odio per gli Stati Uniti sino ad oggi. Oggi, nell'anniversario di quell'evento storico, vi presenteremo uno speciale dedicato appunto alla giornata della nazionalizzazione del petrolio iraniano. Speriamo che sia di vostro gradimento. A tra poco.
La chiave di lettura della geografia politica del Medio Oriente nel secondo dopoguerra è senza alcun dubbio il movimento di decolonizzazione. Dopo aver dato anticipazione di sé nel ventennio tra i due conflitti mondiali, la voglia di emancipazione dei paesi sottoposti a regime coloniale esplose subito dopo la liberazione del mondo dai regimi nazisti, mostrando la propria forza dirompente. Negli anni 50 e negli anni 60 gli Stati Uniti ed il Regno Unito erano preoccupati per la nazionalizzazione della produzione di petrolio da parte dell'Iran e dall'Iraq. Nel 2003 è la stessa cosa.
Gli Stati Uniti consumano approssimativamente il 30% della produzione di energia del mondo, come misurato dal British Thermal Units, tuttavia hanno solo il 6% della popolazione mondiale. George Kennan nel 1948 disse: «Abbiamo il 50% della ricchezza del mondo, ma soltanto il 6,3% della popolazione. In questa situazione il nostro lavoro reale deve essere inventare la costruzione di una serie di rapporti che ci permettano di mantenere questa posizione di disparità. Per fare ciò dobbiamo esimerci dai sentimentalismi, dovremmo cessare di pensare ai diritti dell'uomo, all'innalzamento del livello di vita e alla democratizzazione. Questo, secondo gli Stati Uniti e l'Europa occidentale, hanno fermamente seguito i consigli di Kennan e devono incolpare soltanto se stessi per la follia attuale in Medio Oriente e nel Golfo Persico».
Il clima di forte tensione creato dalla guerra di Corea, scoppiata alla fine del 50, nonché la paura che i paesi del Medio Oriente, delusi dalle compagnie americane, potessero volgersi verso l'Unione Sovietica, rendeva il Dipartimento di Stato ben determinato nella volontà di indurre le multinazionali petrolifere a dare soddisfazione alle richieste dei paesi arabi in cima Arabia Saudita, chiaramente insoddisfatti per gli accordi siglati in precedenza con le Major. Il 30 dicembre 1950, dopo un mese di complesse trattative, i rappresentanti del Aramco Arabian America Oil Company firmavano con Riyadh un nuovo accordo sulla base del 50-50, ovvero la nuova formula di spartizione dei profitti che prevedeva la divisione paritaria. Come era immaginabile, l'esempio saudita fu presto seguita anche dagli altri paesi dell'area, prima fra tutti Kuwait. In breve la regola divenne la spartizione paritaria del profitto. Insieme all'Arabia Saudita anche l'Iran fu protagonista in quegli anni di una dura battaglia contro le multinazionali del petrolio che affermavano le popolazioni dei paesi medio orientali tenendo per sé stesse ogni profitto e incarnando in ciò una nuova forma di colonialismo.
Dal 1941 il trono persiano era occupato dal giovane Mohammad Reza Pahlavi, posto a sedere sulla poltrona imperiale grazie all'aiuto di russi e inglesi timorosi che il vecchio Reza Pahlavi, padre di Mohammad, che aveva mostrato simpatie per Hitler, potesse cadere con tutto il petrolio iraniano nella trappola nazista. La posizione di Mohammad Reza era resa difficile dal movimento religioso guidato dal grande Ayatollah Khashoggi, contrario all'interferenza straniera negli affari del paese, a cui univa il forte sentimento di odio per gli inglesi. Questi ultimi erano considerati responsabili di ogni sventura, anche delle carestie e della siccità. Tutta la popolazione aveva poi imparato che la maggior disgrazia era rappresentata dall'anglo-iraniana Oil Company, la multinazionale del petrolio concessionaria dei permessi di ricerca.
Nell'estate del 49 le insistenze iraniane portarono alla conclusione di un nuovo contratto che prevedeva un forte aumento delle royalty per Teheran. Nonostante questo accordo fosse abbastanza vantaggioso per il paese, il governo in carica, timoroso dell'opposizione parlamentare, ritardò la verifica parlamentare di un anno. Quando nel giugno 1950 il nuovo accordo venne sottoposto alla Commissione del Petrolio, quest'ultima ne denunciò la validità chiedendo l'annullamento della concessione e la nazionalizzazione della compagnia petrolifera. Dopo le dimissioni del primo ministro, lo Shah incaricò della formazione di un nuovo governo il generale Ali Rasmara, capo di Stato Maggiore dell'Esercito. La situazione era al limite dello strappo e la tensione internazionale data dalla guerra di Corea alimentava le paure di inglesi e americani, inducendoli a fare pressione sul governo di Rasmara finché facesse approvare l'accordo petrolifero siglato nel 49. L'opposizione politica era oltretutto particolarmente contraria alla compagnia inglese che venne definita dal presidente della Commissione Petrolio, Mohammad Mossadegh, la fonte di tutte le disgrazie di questa nazione torturata.
Le tensioni esistenti all'interno del governo iraniano e le pressioni che confluivano su di esso dall'esterno provocarono una netta frattura quando a marzo la richiesta fatta dal Parlamento iraniano di nazionalizzare la compagnia petrolifera venne respinta da Rasmara, considerato un fantoccio dei britannici, il quale 4 giorni dopo venne ucciso. L'assassinio di Rasmara gettò i capi dell'IOC, la compagnia petrolifera anglo-iraniana, nello sconforto e indebolì la posizione dello Shah, facendo salire le quotazioni dell'opposizione che riuscì a far passare al Majlis una risoluzione in favore della nazionalizzazione che non venne però attuata immediatamente. Il 28 aprile 1951 il Parlamento nominò Mossadegh primo ministro. Il mandato affidato gli parlava esplicitamente del compito che gli veniva affidato, la nazionalizzazione della compagnia petrolifera. Lo Shah si vede costretto di andare in esilio.
Mohammad Mossadegh, sostenuto da Ayatollah Khashoggi, ha tenuto la scena nei successivi 2 anni, superando tutti in astuzia, le compagnie petrolifere straniere, l'IOC, i governi statunitense e britannico, lo Shah, i propri avversari interni. Subito dopo la nazionalizzazione della IOC, gli inglesi, che non si potevano permettere di perdere la più valida risorsa di petrolio all'estero, impegnarono ogni forza e risorsa nel tentativo di risolvere positivamente la controversia. La prima soluzione a cui essi pensarono fu quella armata di un'occupazione di Abadan, la zona dove era ubicata la raffineria più importante dell'Iran, quasi a confermare la permanenza nella classe politica britannica di una mentalità fortemente imperialista. L'AIOC e il governo britannico reagirono facendo ricorso al Tribunale Internazionale dell'AIA e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e minacciando sanzioni contro gli eventuali acquirenti del greggio iraniano. A questo boicottaggio o embargo aderirono fin dal 5 giugno le compagnie petrolifere statunitensi ed il petrolio nazionalizzato non trovò acquirenti. La posizione di Mossadegh ne risultò indebolita, ma di fronte all'entusiasmo popolare per la nazionalizzazione, lo Shah, che pure temeva per le sorti della dinastia, preferì evitare uno scontro diretto. All'inizio del 1952, per coinvolgere gli Stati Uniti, il governo britannico propose di sostituire al monopolio dell'AIOC un consorzio petrolifero internazionale. In agosto gli USA aderirono.
La caduta di Mossadegh era ormai inevitabile, malgrado l'appoggio della classe religiosa che sosteneva con la sua forza organizzativa la nazionalizzazione. Il 19 agosto 1953, travolto da un colpo di Stato guidato dal generale Zahedi e con l'appoggio finanziario e organizzativo degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, Mossadegh veniva arrestato e successivamente condannato a 3 anni di isolamento, seguiti dagli arresti domiciliari fino alla morte. Il colpo di Stato spianò la strada alla dittatura dello Shah, che da quel momento in poi divenne un fedele alleato degli Stati Uniti. Il regime dello Shah Reza Pahlavi era autoritario e fortemente repressivo, che alla fine rovesciato nel 1979 dalla rivoluzione islamica guidata dall'imam Khomeini, defunto padre della Repubblica Islamica, che la clemenza di Dio sia su di lui.